Fisica prima del modello standard. Alla fine del XIX secolo, la fisica sembrava quasi completa. Le leggi del moto e della gravitazione di Newton erano rimaste incontestate per oltre due secoli. Le equazioni di Maxwell unificavano elettricità e magnetismo in un unico campo elettromagnetico. La termodinamica spiegava il calore, i motori e l'entropia. Un fisico fiducioso degli anni 90 dell'Ottocento poteva credere che i principi fondamentali della natura fossero essenzialmente noti, con solo pochi dettagli minori da completare. Questo stato d'animo fu riassunto famosamente da Lord Kelvin, che nel 1900 dichiarò che la fisica era quasi finita, salvo per alcune nuvole all'orizzonte. Ironia della sorte, quelle nuvole avrebbero scatenato le tempeste che trasformarono la fisica per sempre. Il successo di Newton e il perielio di Mercurio. Le leggi del moto e della gravitazione universale di Newton erano straordinariamente potenti. Spiegavano la caduta di una mela e l'orbita della Luna con la stessa formula. Predissero il ritorno della cometa di Halley, guidarono la navigazione planetaria e ispirarono generazioni di scienziati. Ma non tutto si adattava perfettamente. L'orbita di Mercurio, il pianeta più vicino al Sole, presentava una precessione, il suo punto più vicino al Sole si spostava leggermente ad ogni rivoluzione. La maggior parte di ciò poteva essere spiegata con la meccanica newtoniana e l'attrazione gravitazionale di altri pianeti. Tuttavia, rimaneva un'eccessiva e inspiegabile avanzata di 43 secondi d'arco per secolo. Alcuni proposero un pianeta invisibile, Vulcano, per spiegarlo. Ma i telescopi non trovarono mai un tale mondo. Questa piccola discrepanza era facile da ignorare, ma era una delle nuvole di Kelvin in incognito, una piccola anomalia che suggeriva un difetto più profondo nell'immagine istantanea e assoluta della gravità di Newton, un primo sussurro dello spazio-tempo curvo. La catastrofe del corpo nero. Un'altra nuvola si stava formando nel mondo del calore e della luce. Un corpo nero, un oggetto ideale che assorbe e riemette tutta la radiazione, brilla con uno spettro caratteristico a seconda della sua temperatura. La fisica classica prevedeva che alle alte frequenze, la radiazione emessa sarebbe aumentata senza limiti, portando alla cosiddetta catastrofe ultravioletta. In altre parole, un forno caldo avrebbe dovuto brillare con energia infinita nella luce ultravioletta, chiaramente assurdo. Gli esperimenti mostrarono che i veri corpi neri emettevano spettri finiti e ben definiti. Il fallimento della fisica classica qui era evidente e non poteva essere corretto senza nuovi principi. Fu Max Planck, nel 1900, a proporre con riluttanza una soluzione audace: l'energia non è continua, ma arriva in pacchetti discreti, quanta. Rifletté in seguito, ho dovuto ricorrere a una sorta di disperazione, un atto disperato. Questa idea radicale segnò la nascita della teoria dei quanti, anche se lo stesso Planck la vedeva come un espediente, non ancora una rivoluzione. Un'altra nuvola si oscurò, in attesa di esplodere. L'effetto fotoelettrico. Nel 1905, Albert Einstein approfondì il colpo quantistico alla fisica classica. La luce, a lungo intesa come un'onda, poteva anche comportarsi come una particella. Nell'effetto fotoelettrico, la luce che colpisce un metallo espelle elettroni. La teoria classica diceva che l'energia degli elettroni espulsi sarebbe dovuta dipendere dall'intensità della luce. Invece, gli esperimenti mostrarono che dipendeva dalla frequenza. Solo la luce sopra una frequenza di soglia, indipendentemente dalla luminosità, poteva liberare elettroni. Einstein spiegò ciò proponendo che la luce arriva in pacchetti di energia, successivamente chiamati fotoni. Sembra che i quanta di luce debbano essere presi letteralmente, scrisse. Questo fu un ritorno scioccante a una visione particellare della luce, e gli valse il premio Nobel. Ancora più importante, dimostrò che la dualità onda-particella non era una curiosità, ma un principio fondamentale. Un'altra nuvola lampeggiò di fulmini. Atomi e la sorpresa di Rutherford. All'inizio del XX secolo, gli atomi erano accettati come reali, ma la loro struttura era un mistero. Il modello a pudding di prugne di J.J. Thomson immaginava elettroni incastonati in una carica positiva diffusa. Ma nel 1911, l'esperimento della lamina d'oro di Ernest Rutherford distrusse quell'immagine. Sparando particelle alfa su una lamina d'oro sottile, scoprì che la maggior parte passava attraverso, ma alcune si disperdevano ad angoli acuti, come se avessi sparato un proiettile da 15 pollici contro un foglio di carta velina e fosse tornato indietro, commentò Rutherford. La conclusione: gli atomi hanno un piccolo nucleo denso circondato da spazio per lo più vuoto. Ma perché gli elettroni in orbita non spiralavano verso il nucleo, irradiando la loro energia? L'elettrodinamica classica non offriva risposte. La stabilità dell'atomo era un mistero, un'altra nuvola di Kelvin che si gonfiava in una tempesta. Le due nuvole diventano tempeste. Entro il 1910, le crepe erano troppo grandi per essere ignorate. La fisica classica non poteva spiegare. L'orbita di Mercurio. La radiazione del corpo nero. L'effetto fotoelettrico. la stabilità degli atomi. Quelle che sembravano anomalie minori si rivelarono sintomi di fallimenti più profondi. In due decenni, portarono a due rivoluzioni, la relatività generale per spiegare la gravità e la geometria dello spazio-tempo, e la meccanica quantistica per spiegare il mondo microscopico. La fisica non era affatto finita. Stava appena iniziando a svelare la strana struttura a strati della realtà. La nascita della meccanica quantistica. All'inizio del XX secolo, le crepe nella fisica classica erano diventate voragini. La radiazione del corpo nero, l'effetto fotoelettrico, la struttura atomica, nessuno di questi poteva essere spiegato dalla meccanica di Newton o dall'elettromagnetismo di Maxwell. I fisici furono costretti ad adottare una serie di idee sempre più audaci. Ciò che emerse non fu una correzione minore, ma una completa reinvenzione della realtà, la meccanica quantistica. I quanta di Planck, la rivoluzione riluttante. Nel 1900, Max Planck cercava di risolvere il problema del corpo nero. La fisica classica prevedeva una radiazione infinita alle alte frequenze, la catastrofe ultravioletta. Disperato, Planck introdusse un audace trucco matematico: supporre che l'energia non sia continua, ma venga emessa in pacchetti discreti, proporzionali alla frequenza. E uguale H. In parole semplici, un raggio di luce con frequenza può scambiare energia solo in pezzi di dimensione H, la luce ad alta frequenza porta pezzi più grandi di energia. Lo stesso Planck vedeva questo come una soluzione pragmatica, non un cambiamento radicale. Ma fu la prima crepa nel muro della continuità che aveva definito la fisica per secoli. I quanta di luce di Einstein. 5 anni dopo, Einstein prese sul serio l'idea di Planck. Per spiegare l'effetto fotoelettrico, propose che la luce stessa fosse fatta di quanta, successivamente chiamati fotoni. Questo fu scioccante. La luce era stata intesa come un'onda sin dall'esperimento della doppia fenditura di Young un secolo prima. Ma Einstein dimostrò che poteva anche comportarsi come una particella. Nacque la dualità onda-particella. L'effetto fotoelettrico valse a Einstein il premio Nobel nel 1921 e segnò la prima vittoria decisiva della visione quantistica, un'altra nuvola trasformata in tempesta. L'atomo di Bohr. La struttura dell'atomo rimaneva un enigma. Rutherford aveva dimostrato che il nucleo esisteva, ma perché gli elettroni in orbita non spiralavano verso l'interno? Nel 1913, Niels Bohr propose una soluzione audace: gli elettroni occupano solo alcune orbite discrete e possono saltare tra di esse emettendo o assorbendo quanta di luce. Il suo modello spiegava le linee spettrali dell'idrogeno con una precisione sorprendente. L'atomo di Bohr era un mix scomodo di orbite classiche e regole quantistiche, ma funzionava. Era un indizio che la quantizzazione non era solo un trucco, era un principio fondamentale. Bohr scherzò: chiunque non sia scioccato dalla teoria quantistica non la capita. Lo SOC, per Bohr, era un segno che stavi prestando attenzione. Le onde di De Broglie. Nel 1924, Louis De Broglie capovolse la dualità. Se le onde di luce potevano comportarsi come particelle, forse le particelle potevano comportarsi come onde. Propose che gli elettroni avessero lunghezze d'onda, date da dollaro. Lambda uguale barra frac, h, p. Dollaro. In parole semplici, le particelle con maggiore momento P hanno lunghezze d'onda più corte, le pallottole veloci e pesanti sembrano meno ondose rispetto a quelle lente e leggere. Questa idea fu confermata nel 1927 quando Davison e Germer osservarono la diffrazione degli elettroni da un cristallo. La materia era ondosa. Il muro tra onde e particelle crollò. La meccanica delle matrici di Heisenberg. Werner Heisenberg, lavorando nel 1925, cercava un quadro coerente che si attenesse alle osservabili frequenze e intensità misurabili della radiazione emessa, senza immaginare orbite elettroniche non osservabili. Il risultato fu la meccanica delle matrici, una nuova algebra in cui l'ordine della moltiplicazione conta, AB uguale BA. Questa matematica radicale catturava i salti discontinui degli elettroni e prevedeva gli spettri con una precisione sorprendente. Confusa? Sì. Ma anche profondamente predittiva. La meccanica ondulatoria di Schrödinger. Quasi contemporaneamente, Erwin Schrödinger sviluppò un'equazione ondulatoria che descrive come le onde della materia si evolvono nel tempo. Dollaro. I, abar, barra frac, barra partial t, barra psi uguale barra het, h virgola barra psi. Dollaro. In parole semplici, la funzione d'onda codifica le probabilità di un sistema, e l'hamiltoniano H indica come queste probabilità cambiano nel tempo. L'approccio di Schrödinger era più intuitivo delle matrici di Heisenberg e divenne rapidamente la lingua standard della meccanica quantistica. Inizialmente, Schrödinger pensava che gli elettroni fossero letteralmente onde diffuse, ma gli esperimenti dimostrarono il contrario. La funzione d'onda non era un'onda fisica nello spazio, ma un'ampiezza di probabilità, un nuovo tipo di realtà. Il principio di indeterminazione di Heisenberg. Nel 1927, Heisenberg formalizzò una conseguenza scioccante: non si può conoscere contemporaneamente la posizione e il momento di una particella con precisione arbitraria. Questo principio di indeterminazione non era una limitazione degli strumenti di misura, ma una proprietà fondamentale della natura. Dollaro. Delta x barra do barra delta p barra j barra frac, barra a bar, 2. Dollaro. In parole semplici, stringere la presa sulla posizione allenta inevitabilmente la presa sul momento, e viceversa, la natura stessa traccia questo confine. Il determinismo, la pietra angolare della fisica newtoniana, lasciò il posto alle probabilità. L'interpretazione di Copenaghen. Bohr e Heisenberg offrirono un'interpretazione: la meccanica quantistica non descrive realtà definite, ma probabilità di risultati di misura. L'atto della misura fa collassare la funzione d'onda. Questa interpretazione di Copenaghen era pragmatica e di successo, anche se filosoficamente inquietante. Einstein obiettò notoriamente: Dio non gioca a dadi, ma gli esperimenti continuarono a confermare la natura probabilistica della meccanica quantistica. Dirac e la teoria quantistica relativistica. Nel 1928, Paul Dirac unì la meccanica quantistica con la relatività speciale, producendo l'equazione di Dirac. Descrisse l'elettrone con una precisione senza precedenti e predisse una nuova particella, il positrone, scoperto nel 1932. La fredda fiducia di Dirac, le leggi fisiche sottostanti necessarie per la teoria matematica di gran parte della fisica e dell'intera chimica sono completamente note, catturò l'ambizione dell'epoca. Questo fu il primo indizio che la teoria quantistica poteva essere unita alla relatività, una promessa che sarebbe cresciuta nella teoria dei campi quantistici. Una nuova visione del mondo. Negli anni 30, la rivoluzione quantistica era completa. L'energia era quantizzata. La luce e la materia erano sia onde che particelle. L'atomo era stabile perché gli elettroni occupano stati quantistici discreti. La probabilità, non la certezza, regnava a scale fondamentali. La fisica classica non fu scartata, fu recuperata come un limite della meccanica quantistica a grandi scale. Questa fu la prima lezione della fisica moderna: le vecchie teorie non sono mai sbagliate, solo incomplete. Tuttavia, anche la meccanica quantistica, per quanto brillante, affrontava nuove sfide. Come interagiscono le particelle, si disperdono, si annichilano ed emergono di nuovo? Come costruire un quadro in cui il numero di particelle non è fisso e le richieste della relatività sono soddisfatte? La risposta sarebbe arrivata a metà del XX secolo con la teoria dei campi quantistici, pionieristica di Feynman e altri, il prossimo capitolo della nostra storia. Richard Feynman e il linguaggio della teoria dei campi quantistici. La meccanica quantistica aveva trionfato nello spiegare atomi e molecole, ma man mano che gli esperimenti si approfondivano, le sue limitazioni divennero evidenti. Elettroni, fotoni e altre particelle non stavano semplicemente in stati legati, interagivano, collidevano, si annichilivano e creavano nuove particelle. Per descrivere questi processi, la meccanica quantistica doveva essere fusa con la relatività speciale di Einstein. Il risultato fu la teoria dei campi quantistici, QFT, il quadro su cui poggia tutta la fisica delle particelle moderna. Perché la meccanica quantistica non era sufficiente? La meccanica quantistica ordinaria trattava il numero di particelle come fisso. Un elettrone poteva muoversi in un atomo, ma non poteva improvvisamente scomparire o trasformarsi. Ma gli esperimenti negli acceleratori di particelle mostrarono esattamente questo: le particelle vengono create e distrutte costantemente. E la E uguale mc quadrato della relatività richiedeva che collisioni sufficientemente energetiche potessero convertire energia in nuova massa. La QFT rispose cambiando l'ontologia: i campi sono fondamentali, le particelle sono eccitazioni. Ogni specie di particella corrisponde a un campo quantistico che permea tutto lo spazio. L'elettrone è un'onda nel campo dell'elettrone. Il fotone è un'onda nel campo elettromagnetico. Gluoni, quark, bosoni W e Z, e Higgs, ciascuno è un'eccitazione del proprio campo. La creazione e l'annichilazione divennero naturali, eccita o disecita il campo. Elettrodinamica quantistica, KED. La prima QFT relativistica di pieno successo fu l'elettrodinamica quantistica, KED, che descrive le interazioni della materia carica, come gli elettroni, con i fotoni. Sviluppata negli anni 40 da Richard Feynman, Julian Schwinger e Shinichiro Tomonaga, che condivisero il premio Nobel nel 1965, la KED risolse un problema dei calcoli iniziali, gli infiniti. La chiave fu la rinormalizzazione, un modo basato su principi per assorbire certi infiniti in pochi parametri misurabili, carica, massa, lasciando previsioni finite e precise. Il risultato fu storico. La CAD prevede il momento magnetico dell'elettrone con una precisione straordinaria, una delle previsioni più accuratamente verificate in tutta la scienza. Diagrammi di Feynman, una nuova grammatica della fisica. Il contributo più influente di Feynman fu concettuale. Inventò un calcolo pittorico, i diagrammi di Feynman, che trasformava integrali opachi in processi visivi e contabili. Le linee rette rappresentano fermioni, elettroni, quark. Le linee ondulate rappresentano bosoni di Gauge, fotoni, gluoni. I vertici sono punti di interazione. I diagrammi elencano le possibili storie che contribuiscono a un processo, riecheggiando la visione dell'integrale di percorso di Feynman. Un processo quantistico esplora tutti i percorsi, le ampiezze si sommano, le probabilità derivano dai quadrati delle loro magnitudini. Ciò che era proibitivo divenne tangibile e calcolabile. Oltre la CAD, verso le forze forte e debole. La CAD dominava l'elettromagnetismo. Ma lo stesso insieme di strumenti, campi, simmetria di gauge, rinormalizzazione, diagrammatica, poteva andare oltre. Forza debole, responsabile del decadimento beta e della fusione solare, richiedeva mediatori pesanti, W più o meno, Z0, e violazione della parità, stranezze che richiedevano una spiegazione unificata. Forza forte, che tiene i quark all'interno di protoni e neutroni, aveva un carattere completamente diverso, forza immensa a breve distanza, ma quasi invisibile a lunga distanza. Il motivo unificante era la simmetria di gauge, richiedi che le equazioni preservino la loro forma sotto trasformazioni locali, e i campi di gauge necessari, fotoni, gluoni, W, Z, e le strutture di interazione emergono con una sorprendente inevitabilità. Il trionfo e i limiti. A metà secolo, la QFT era diventata la lingua franca della fisica delle particelle. Organizzò il mondo subatomico e consentì calcoli di precisione. Ma la gravità resistette alla quantizzazione, gli stessi trucchi di rinormalizzazione fallirono, e una teoria quantistica completa dello spazio-tempo rimase elusiva. La QFT fu un trionfo magnifico, limitato al suo dominio. Cromodinamica quantistica e la forza forte. Il successo della CAD incoraggiò i fisici ad affrontare la frontiera caotica degli anni 50 e 60, lo zoo delle particelle. Nuovi adroni, pioni, caoni, iperoni, risonanze, emergevano dagli acceleratori in un'abbondanza sconcertante. Questo caos era fondamentale, o poteva essere organizzato come la tavola periodica? L'enigma della forza forte. Il legame nucleare mostrava caratteristiche strane. Forza enorme su scale di femtometri, che svaniva rapidamente oltre. Saturazione, l'aggiunta di nucleoni non aumentava il legame per particella in modo lineare. Un'abbondanza di risonanze adroniche di breve durata. Le analogie classiche fallirono. Era necessario un quadro radicalmente nuovo. Il modello dei quark. Nel 1964, Murray Gell-Mann e, indipendentemente, George Zweig proposero che gli adroni fossero costruiti da costituenti più fondamentali, quark. Inizialmente, tre sapori, up, down, strange, organizzavano multipleti di adroni come schemi periodici chimici. Protoni e neutroni, combinazioni di up, down. Caoni e iperoni, coinvolgevano lo strange. Il modello organizzò lo zoo. Ma nessun esperimento aveva mai isolato un singolo quark. I quark erano reali, o solo una contabilità utile? Il mistero del confinamento. Anche quando i protoni venivano frantumati ad alte energie, i rivelatori vedevano piogge di adroni, non quark liberi. Sembrava che la forza che legava i quark diventasse più forte quanto più si cercava di separarli, come un elastico che si tendeva sempre di più. Come poteva una forza comportarsi in modo così diverso dall'elettromagnetismo? Cromodinamica quantistica, QCD. La svolta fu una nuova teoria di gauge non abeliana, cromodinamica quantistica, QCD. I quark portano carica di colore, una proprietà astratta con tre tipi, rosso, verde, blu. Gli adroni sono combinazioni incolori, come la luce bianca da RGB. La forza è mediata da gluoni, che a loro volta portano colore, quindi interagiscono tra loro. Quest'ultima caratteristica, bosoni di gauge che si autointeragiscono, rese la QCD qualitativamente diversa dalla CAD e sostenne le sue proprietà più sorprendenti. Libertà asintotica e confinamento. Nel 1973, David Gross, Frank Wilczek e David Politizer scoprirono la libertà asintotica. A distanze molto brevi, alte energie, l'accoppiamento forte diminuisce, i quark si comportano quasi liberamente. A distanze maggiori, basse energie, l'accoppiamento aumenta, i quark sono fortemente legati, confinamento. In parole semplici, avvicinati con più energia, e i quark scivolano via dal guinzaglio, allontanati, e il guinzaglio tira forte. Ciò spiegava i risultati di scattering anelastico profondo dello slack, costituenti simili a punti all'interno dei protoni, e l'assenza di quark liberi. Il trio vinse il premio Nobel nel 2004. Prove per la QCD. La QCD maturò da un'idea elegante a una base empirica. Getti nei collisori, quark e gluoni ad alta energia emergono dalle collisioni e si adronizzano in getti collimati, i cui schemi corrispondono alle previsioni della QCD. QCD su reticolo, le simulazioni al supercomputer discretizzano lo spazio-tempo, riproducendo masse e interazioni degli adroni con una precisione impressionante. Plasma di quark gluoni, a temperature e densità estreme, RHC, LHC, la materia passa a uno stato non confinato di quark e gluoni, echi dell'universo primordiale. Gli adroni divennero compositi, non fondamentali, i gluoni fecero il collante. Un trionfo a doppio taglio. La QCD, combinata con la CAD e la teoria elettrodebole, completò il modello standard, SM. Fu un successo straordinario, ma evidenziò nuovi enigmi. Il confinamento rimane non dimostrato analiticamente dai primi principi, anche se ampiamente supportato. Il problema CP forte, la QCD sembra consentire una violazione CP che gli esperimenti non vedono. Lacune cosmiche, la QCD spiega la materia ordinaria, non la materia oscura. La teoria spiegava molto, ma non tutto. Unificazione elettrodebole e il meccanismo di Higgs. All'inizio degli anni 70, la CAD e la QCD erano su un terreno solido. Ma la forza nucleare debole, responsabile del decadimento radioattivo e della fusione stellare, rimaneva strana, a corto raggio, violatrice della parità, mediata da bosoni pesanti. Un'unità più profonda si profilava all'orizzonte. Arrivò come la teoria elettrodebole, uno dei più grandi traguardi della fisica. La sua previsione centrale, il bosone di Higgs, avrebbe richiesto quasi mezzo secolo per essere confermata. La forza debole, un'interazione strana. La forza debole si manifesta in decadimento beta, un neutrone si trasforma in un protone, emettendo un elettrone e un antineutrino. Fusione stellare, i protoni si trasformano in neutroni per costruire nuclei più pesanti. Caratteristiche distintive. Agisce su distanze minuscole 10⁻⁴ cubico femtometri. Viola la parità, simmetria speculare, e persino la simmetria CP. È mediata da tre particelle pesanti, W+, W-, Z0. Da dove prendono questi bosoni la loro massa, mentre il fotone rimane senza massa? Questo era un enigma centrale. Unificazione elettrodebole, Glashow, Salam, Weinberg. Negli anni 60, Sheldon Glashow, Abdus Salam e Steven Weinberg proposero un'unificazione, l'elettromagnetismo e la forza debole sono due facce di un'unica interazione elettrodebole. Idee chiave. Ad alte energie, le due si fondono, a basse energie, appaiono distinte. Un nuovo campo che permea lo spazio, il campo di Higgs, rompe la simmetria, dando massa a W e Z mentre lascia il fotone senza massa. Matematicamente, una teoria di gauge con gruppo di simmetria su 2 sottolineatura L per 1 sottolineatura Y. Il meccanismo di Higgs. Il campo di Higgs è come un mezzo cosmico che riempie tutto lo spazio. Le particelle che interagiscono con esso acquisiscono massa inerziale, quelle che non lo fanno, come il fotone, rimangono senza massa. I bosoni W e Z si accoppiano fortemente al campo di Higgs, acquisendo masse di circa 80⁻⁹ GeV. I fermioni ottengono massa attraverso accoppiamenti di Yukawa, intensità che variano per ogni specie di fermione. Il bosone di Higgs stesso è un'onda, eccitazione quantistica, del campo di Higgs. In parole semplici, la massa non è una sostanza concessa una volta per tutte, ma un'interazione continua con un campo sempre presente. Trionfo sperimentale, W, Z e Higgs. Esperimenti eroici hanno testato la teoria. 1983, CERN, SPS, scoperta dei bosoni W+ o meno, e Z0, con masse e proprietà che corrispondevano alle previsioni. Carlo Rubbia e Simon van der Meer vinsero il premio Nobel nel 1984. 2012, CERN, LHC, Atlas e CMS annunciarono una nuova particella a 125 GeV, il bosone di Higgs, con canali di produzione e decadimento coerenti con le aspettative del modello standard. La scoperta completò l'elenco delle particelle del modello standard. La tempesta era passata, la mappa corrispondeva al terreno. Il modello standard nella sua interezza. Negli anni 2010, il modello standard si ergeva come una delle teorie scientifiche di maggior successo. Forze, campi. Elettromagnetismo, CAD. Forza forte, QCD. Forza debole, come parte dell'elettrodebole. Particelle. 6 quark, up, down, strange, charm, bottom, top. sei leptoni, elettrone, muone, tau e i loro neutrini. Bosoni di Gauge, fotone, 8 gluoni, W, Z. Bosone di Higgs. Il suo potere predittivo era sorprendente, confermato attraverso generazioni di collisori e rivelatori. Le crepe emergono. Anche quando le bottiglie di champagne venivano stappate nel 2012, i fisici sapevano che il modello standard era incompleto. Non include la gravità. I neutrini hanno massa, ma il modello standard minimo li rende privi di massa. Materia oscura ed energia oscura sono assenti. Problema della gerarchia, perché la massa di Higgs è così leggera rispetto alle correzioni quantistiche alla scala di Planck? Enigmi di sapore, perché queste masse e mescolanze? Perché tre generazioni? La scoperta del Higgs non fu una fine, ma un inizio, un segnale che il modello standard è corretto fino a dove arriva. Una lezione nel metodo scientifico. Dalle umili nuvole di Kelvin alle rivoluzioni complete, la fisica è avanzata prendendo sul serio le anomalie. 1. Dati sconcertanti, precessione di mercurio, spettri del corpo nero, soglie fotoelettriche, stabilità atomica. 2. Quadri teorici audaci, relatività generale, meccanica quantistica. 3. Formalismi unificanti, teoria dei campi quantistici, simmetria di Gauge. 4. Entità previste, quark, gluoni, W, Z, Higgs. 5. Decenni di perseveranza sperimentale, dal tavolo alle collisioni da tera electron volt. 6. Trionfo, e nuove domande. Le vecchie teorie non furono scartate, ma incorporate come casi limite, Newton all'interno di Einstein a basse velocità e gravità debole, classica all'interno di quantistica a grandi scale, quantistica non relativistica all'interno della QFT con numero di particelle fisso. Riflessione finale. Dall'universo a orologeria di Newton ai quanta disperati di Planck, dai fotoni di Einstein ai salti quantistici di Bohr, dai diagrammi di Feynman ai getti della QCD e alla presenza silenziosa e onnipresente del campo di Higgs, gli ultimi 150 anni mostrano tempeste nate da piccole nuvole. Ogni anomalia, l'orbita di Mercurio, gli spettri del corpo nero, gli atomi instabili, il Higgs mancante, era un indizio che qualcosa di più profondo aspettava di essere scoperto. Oggi, il modello standard si erge come un trionfo, le sue previsioni confermate con una precisione squisita. Tuttavia, come le nuvole di Kelvin, nuovi misteri incombono: materia oscura, energia oscura, masse dei neutrini, asimmetria dei barioni, gravità quantistica. Se la storia è una guida, queste crepe non significheranno che la fisica è finita, significheranno che sta appena iniziando un'altra rivoluzione. Riferimenti e letture ulteriori. Fondamenti del modello standard e della teoria dei campi quantistici. Peskin, M. E. Schweda, D.V. 1995. An Introduction to Quantum Field Theory. Westview Press. Weinberg, S. 1995. The Quantum Theory of Fields, Volumes. 1-3. Cambridge University Press. Griffiths, D. 2008. Introduction to Elementary Particles, Second Ed. Wiley, V.C.H. Feynman, R.P., Leighton, R.B., e Sands, M. 1963. The Feynman Lectures on Physics. Edison Wesley. Relatività generale e cosmologia. Einstein, A. 1916. The Foundation of the General Theory of Relativity. Annalen der Physik. Misner, C.W., Thorne, K.S., e Wheeler, J. A. 1973. Gravitation. W.H. Freeman. Carroll, S.M. 2004. Spaceteam and Geometry, An Introduction to General Relativity. Edison Wesley.